Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Colpire ancora militarmente oppure cercare il dialogo? Resta ambigua la posizione degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran dopo i bombardamenti di ieri. E non è nemmeno chiaro quanto siano davvero danneggiati i siti di arricchimento dell'uranio. Gli esperti escludono i rischi di contaminazione per la popolazione. E come potrebbe rispondere ora l'Iran? Si ipotizza la chiusura alle navi dello stretto di Hormuz, da cui passa gran parte del petrolio e del gas del Golfo. Approfondiremo la questione. A fine anno diminuirà notevolmente il numero di militi della protezione civile. Ci si sta muovendo per limitare l'impatto sulle manifestazioni che da sempre contano sul loro aiuto. Il presidente americano Donald Trump è tornato a evocare stanotte la possibilità di un cambio di regime in Iran, un obiettivo che nelle ore successive agli attacchi di domenica mattina era stato smentito. Ufficialmente infatti Washington tiene ancora aperta la porta del dialogo con Teheran, ma intanto il presidente statunitense ha rinviato a domani la sua partenza per l'imminente vertice della NATO. Ci dice di più il corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
Il bastone e la carota, le superbombe e la mano tesa del dialogo. All'indomani del bombardamento dei siti nucleari iraniani di Forlo, Natanz e Isfahan, le dichiarazioni che arrivano da Washington sono nel segno dell'ambiguità strategica o involontaria, impossibile decifrarlo. In una serie di interviste televisive, il segretario di Stato Marco Rubio e il vicepresidente J.D. Vance ribadiscono che le porte del negoziato con l'Iran restano aperte.
We didn't blow up diplomacy. The diplomacy never was given a real chance by the Iranians, and our hope is that this maybe can reset here.
Ma poi ci pensa il presidente statunitense a rimescolare le carte. Con un post in prima serata sulla sua piattaforma Truth, Donald Trump torna a evocare un cambio di regime, coniando addirittura un improbabile acronimo, MIGA, Make Iran Great Again, parafrasando il suo Make America Great Again. E mentre l'intelligence americana cerca di stimare l'entità dei danni inflitti ai siti nucleari iraniani e alle riserve di uranio arricchito, da New York arriva l'appello al dialogo del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres.
We now risk descending into a rat hole of retaliation after retaliation. To avoid it, diplomacy must prevail.
Per evitare una escalation di rappresaglie, la diplomazia deve prevalere, ha ammonito Guterres. Mentre Donald Trump ha rinviato domani la sua partenza per il vertice NATO dell'AIA. Oggi, infatti, il presidente statunitense incontrerà alla Casa Bianca il suo team per la sicurezza nazionale per discutere i risultati dell'operazione Martello di Mezzanotte e per decidere, con tutta probabilità, le prossime mosse contro l'Iran.
Lo abbiamo sentito, una delle questioni aperte è capire quanto siano stati davvero danneggiati i siti nucleari. Solo nei prossimi giorni si capirà di più. Ma cosa significa colpire delle strutture dove si arricchisce l'uranio? Ci si chiede insomma se ci siano rischi per la salute umana. Allora Aaron Guidotti ne ha parlato con Annalisa Manera, professoressa al Politecnico Federale di Zurigo, esperta di questioni nucleari.
Il rischio radiologico in realtà è molto limitato, perché questo non è un impianto nucleare ma è un impianto di arricchimento dell'uranio, per cui le uniche sostanze che ci sono più che altre sostanze chimiche con uranio 238 e 235, che in realtà pongono più un problema di tossicità chimica che radiologica. In questi centri dove fanno l'arricchimento non vengono fatte delle fissioni nucleari, per cui non si producono scorie radioattive o altre sostanze radioattive. L'unica sostanza che c'è è l'uranio, che però è un emettitore alfa, quindi le particelle alfa sono delle particelle che vengono bloccate addirittura da un foglio di carta, quindi non possono penetrare attraverso la pelle, quindi pongono un problema di tipo radiologico solo se inalate o ingerite. E comunque, siccome questi sono delle installazioni sotterranee, l'effetto di dispersione è anche molto, molto limitato.
E quando si pensa al nucleare, chiaramente si pensa all'incidente nucleare di Chernobyl, alla nube radioattiva. Quindi siamo molto distanti da questo tipo di situazione.
Sì, assolutamente, perché in questo caso appunto c'è solo uranio e sostanze chimiche, e l'uranio di per sé ha una radioattività molto bassa, e per lo più appunto la radioattività alfa, che non è pericolosa a meno che non venga ingerita o inalata. Nel caso di Chernobyl si tratta di un impianto nucleare dove l'uranio è stato fissionato e quindi si hanno tutti i prodotti di fissione, alcuni dei quali sono altamente radioattivi, quindi è tutta un'altra storia.
Le spiegazioni di Annalisa Manera, esperta di questioni nucleari del Poli di Zurigo. Andiamo allora in Israele, a Gerusalemme, dove ritroviamo Michele Giorgio. Michele, questo è un momento in cui si tenta, lo abbiamo sentito, di fare previsioni quanto alle prossime mosse, di individuare tutti gli scenari futuri possibili. Questa intanto che notte è stata tra Israele e Iran?
Sì, è la risposta ampia e dolorosa di Teheran, che tutti in Israele si aspettavano nel corso della notte, in realtà non c'è stata. Si è registrato intorno alle 3 del mattino il lancio di un solo missile balistico dall'Iran, che ha fatto suonare le sirene di allarme in tutto il centro del paese, e centinaia di migliaia di persone sono corse nei rifugi, ma il missile è stato intercettato e non si sono registrati feriti. Ieri invece Teheran aveva lanciato 2 ondate di missili contro Israele dopo il bombardamento dei suoi impianti nucleari da parte dell'aviazione americana. Si è saputo anche che la difesa israeliana ha abbattuto un drone nei pressi di Eilat, quindi nel sud del paese, ma appunto non si sono registrati altri attacchi. L'esercito israeliano invece da parte sua dice di aver colpito nelle ultime ore tanti altri obiettivi in Iran, in particolare siti militari a Kermanshah.
Michele, io ti chiedo di restare collegato con noi perché ti propongo di ascoltare assieme ai nostri ascoltatori e ascoltatrici una voce raccolta da Emiliano Bossa, inviato RSI, che ieri appunto ha sentito qualcuno sul bombardamento degli Stati Uniti contro l'Iran. È il parere di un residente del quartiere di Tel Aviv colpito ieri da un missile iraniano. È un ingegnere meccanico di 80 anni che ne ha trascorsi quasi la metà nell'esercito. Sentiamo.
Americans have their interests. And we have our interest.
Gli americani hanno i loro interessi, noi i nostri. Israele è un caso speciale nella regione, ma bisogna portare a termine questa guerra. Certo, dipende dagli iraniani, ma anche dai nostri politici. Ogni guerra è chiusa da un accordo, lo dice la storia. Netanyahu è in grado di trovarne uno, anche se è sottoposto alle pressioni dei partiti estremisti del suo governo. Non sarà facile, però. Gli iraniani si sentono offesi nel loro orgoglio e ci colpiranno duramente, e potranno ricostruire il programma nucleare quando vorranno. In Medio Oriente le cose possono sempre andare peggio.
Le cose in Medio Oriente possono sempre andare a peggio, dice questo ingegnere di 80 anni intervistato da Emiliano Boss. Michele, per il ministro Netanyahu, il primo ministro Netanyahu, sembra invece che le cose vadano invece molto bene.
Beh sì, il premier Netanyahu è convinto, l'ha spiegato ieri sera durante una conferenza stampa, che il nuovo Medio Oriente di cui parla da quasi 2 anni sia ormai a portata di mano dopo l'offensiva aerea lanciata da Israele contro l'Iran e soprattutto dopo i bombardamenti americani agli impianti atomici iraniani. Insieme agli USA abbiamo raggiunto traguardi senza precedenti, ha detto appunto ieri sera. Ha poi sottolineato che, come aveva promesso ai cittadini israeliani, gli impianti nucleari iraniani sono stati distrutti e a suo dire ciò aprirà la strada a importanti opportunità strategiche e diplomatiche, a cominciare dall'allargamento degli accordi di Abramo con i paesi arabi. Crediamo nella pace attraverso la forza, ha affermato Netanyahu, dicendosi convinto che i colpi subiti dall'Iran avranno effetti positivi per Israele anche a Gaza contro Hamas. Si attendono naturalmente i risultati dei prossimi sondaggi d'opinione, ma senza dubbio Netanyahu e il suo governo sono in questi giorni al punto più alto nel gradimento degli israeliani dall'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, quando invece toccarono il fondo.
Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme, l'abbiamo detto, una delle questioni aperte è come risponderà l'Iran. Una delle principali minacce è la chiusura dello stretto di Hormuz, che collega il Golfo Persico al Mar Arabico, che in sostanza mette in collegamento via mare i paesi del Golfo con il resto del mondo. Da lì passa un quinto del traffico globale di petrolio e di gas naturale. Se Teheran dovesse decidere di bloccare le navi che passano dallo stretto di Hormuz o complicare il loro passaggio, questo colpirebbe direttamente tutte le ricche monarchie della regione. Ma è davvero un'ipotesi concreta? Insomma, l'Iran potrebbe davvero chiudere lo stretto di Hormuz? La risposta del nostro collega Alberto Zanconato, esperto di Iran.
Ma ma non conviene, non solo per non coinvolgere le monarchie del Golfo, appunto, come l'Arabia Saudita, per esempio, con la quale l'Iran ha avviato da anni ormai un processo di riavvicinamento, ma non converrebbe nemmeno all'Iran, significherebbe praticamente una mossa suicida, visto che attraverso lo stretto di Hormuz passano anche gran parte dei commerci iraniani. E sappiamo, ma anche questo rientra probabilmente nelle opere di propaganda, che il Parlamento ne sta parlando, ha affermato che bisogna farlo, allo stesso tempo però il ministro sempre degli esteri Araghchi, ad una domanda in proposito, ha detto che ci sono altre opzioni che l'Iran sta valutando, e quindi questa probabilmente sarebbe veramente l'opzione estrema e l'opzione appunto anche suicida per lo stesso Iran.
Lasciamo la crisi israelo-iraniana-americana per il resto dell'attualità. I 32 paesi della NATO hanno trovato un accordo sull'aumento delle spese di difesa e hanno confermato l'obiettivo di raggiungere il 5% del prodotto interno lordo. L'intesa prevede un aumento fino al 3,5% del PIL delle spese militari in senso stretto, mentre un ulteriore 1,5% potrà essere consacrato a generiche spese di sicurezza. Questo ha permesso alla Spagna, che inizialmente si era posto, di aderire all'intesa. Il vertice dell'Alleanza Atlantica è in programma da domani all'Aia. In Ucraina ora un'offensiva russa ha bersagliato stanotte la capitale Kiev. Le autorità parlano di massiccio attacco con diverse ondate di droni e segnalano almeno 4 morti e 21 feriti. L'attacco ha provocato incendi nelle aree residenziali e ha danneggiato l'entrata di una stazione della metropolitana. Ci occupiamo ora di un'istituzione di cui si discute sempre, tanto, soprattutto in Svizzera tedesca, e parliamo delle CESB, che in italiano sono le autorità regionali di protezione. Il loro è un lavoro delicato che rischia di scontentare le persone coinvolte e che in passato diverse volte è stato criticato. La città di Zurigo ha pubblicato negli scorsi giorni il bilancio del 2024 con un calo dei casi che vedono coinvolti i minorenni e stabilità tra gli adulti. Durante la presentazione i responsabili ne hanno approfittato per fornire alcune precisazioni sul loro operato. Ce ne parla Emanuele Ferrari.
L'ultima ratio, così definisce il coinvolgimento della CESB il direttore della sezione della città di Zurigo, Michael Allgäuer, è soprattutto un intervento che segue sempre ad una segnalazione e mai un gesto spontaneo delle autorità regionali di protezione.
Im Kinderschutz erhalten wir vor allem von der Polizei Meldungen.
Per quanto riguarda i bambini, le segnalazioni giungono soprattutto dalla polizia. Generalmente sono legate a casi di violenza domestica, ma a indicare situazioni potenzialmente problematiche. Ci sono anche i servizi sociali della città e a volte gli stessi genitori che si rendono conto di non riuscire a gestire la situazione con i figli. Nel caso degli adulti a richiedere un intervento sono invece soprattutto attori del settore sanitario come medici, cliniche e case di cura. In seconda posizione anche qui i servizi sociali. Noi, continua Allgäuer, dobbiamo sempre fare i chiarimenti del caso. Concretamente, ad esempio, quando è coinvolto un bambino e la scuola ha esaurito tutte le possibilità di intervento, noi andiamo a parlare con i genitori, con il pediatra, facciamo delle visite in modo da conoscere il ragazzo e capire se, e nel caso, che tipo di intervento è necessario da parte nostra. E per quanto riguarda i minori, solo in un terzo dei casi trattati dobbiamo imporre misure, percentuale che sale al 40% nel caso degli adulti, in cifre assolute 615 a Zurigo nel 2024. E le reazioni di chi ne ha toccato, chiediamo, le autorità di protezione non godono sempre di solo sostegno. In circa l'80% dei casi, conclude Michael Allgäuer, le persone coinvolte capiscono e concordano con le nostre decisioni.
La protezione civile è confrontata con alcune difficoltà. Una riforma entrata in vigore nel 2021 ha ridotto la durata del servizio obbligatorio a 14 anni. La conseguenza per il Ticino è che a fine anno circa il 40% delle persone finirà l'obbligo di prestare servizio. E allora Umberto Gatti ha fatto un giro di telefonate per capire come si sono preparate alcune regioni.
In molti, nei mesi scorsi, avevano lanciato l'allarme sul calo di effettivi in protezione civile, che avrebbe limitato il sostegno alle manifestazioni che abitualmente si appoggiavano ai suoi militi. Il 31 dicembre 2025 il calo dei militi sarà di circa il 40% e in Ticino le 6 regioni di protezione civile sono ora pronte e riusciranno a garantire, almeno in parte, lo stesso livello di prestazioni. Ad esempio, la protezione civile di Mendrisio, meno toccata dalle manifestazioni, ha deciso di mantenere lo stesso numero di giorni di servizio nonostante la diminuzione degli effettivi e lo farà aumentando i giorni di convocazione per ogni singolo milite. Anche la regione di Locarno e Valle Maggia aumenterà i giorni di servizio richiesti. Qui le manifestazioni sono diverse e non sarà più possibile invece garantire lo stesso livello di collaborazione, anche se non si vuole rinunciare alle manifestazioni. Meno militi a disposizione dei diversi organizzatori, ma un aiuto che sarà comunque molto utile. A Lugano città il dialogo con gli organizzatori di eventi è attivo da tempo e dal 2026 la collaborazione è garantita anche se sarà necessario un utilizzo più parsimonioso dei militi. Tutti guardano però già al futuro e a Palazzo Federale, dove da tempo si discute di questo calo di uomini. La politica deciderà prossimamente alcune soluzioni. Nell'attesa l'allarme relativo al rischio di non garantire più le proprie prestazioni sembra parzialmente rientrato.
E chiudiamo qui il Radio Giornale. Io vi ringrazio per l'ascolto. Buona giornata a tutti e a tutte.